Il mondo dei centralinisti non vedenti, di Mario Lorenzini. Queste cose che sto per elencare sono sotto gli occhi di tutti e sono deleterie per la professione del centralinista. Nessuno sembra badarci, datori di lavoro in testa, e la tecnologia spesso ci è nemica, contrariamente a quanto si dice. I centralinisti non vedenti hanno tutti conseguito un regolare titolo di studio che li abilita a tale professione. Hanno capacità nel dialogare, risolvere una conversazione telefonica. Apprendono rudimenti di almeno una lingua straniera e nella fattispecie si intendono gli strumenti elettronici quali terminali del centralino, compresa la stessa console, detta anche PO. Strumenti come fax, computer e simili che possono padroneggiare come, e se non meglio, degli altri colleghi vedenti. Ma nella realtà spesso la nostra considerazione è offuscata. Noi siamo degli invalidi che hanno la fortuna di avere un collocamento obbligatorio, un lavoro sicuro. E questo, per tanti datori di lavoro, è ancora oggi l'unico motivo che ci deve appagare pienamente. La nostra mansione è spesso ricoperta in modo superficiale da commessi, uscieri, portieri e quant'altro di personale che risponde al telefono in più al suo normale lavoro. Ecco quindi che noi veniamo considerati solo persone che non hanno poi granché da fare. Noi rispondiamo al telefono e basta. A parte l'ignoranza che c'è su un lavoro come il nostro, a fronte di tanto bel parlare della nostra professione, il centralinista è l'immagine dell'azienda. Il problema sta nel fatto che la nostra mansione, nel vivere comune, è ritenuta accessoria. Infatti gli ingegneri e gli architetti non bastano mai in un ufficio tecnico di un comune, come pure gli impiegati a dell'anagrafe, i giudici in tribunale non sono mai abbastanza, ma i centralinisti? Se ne può fare tranquillamente a meno, sono solo un costo. Certo, per fortuna ci sono anche tanti di noi che hanno avuto modo di incontrare dirigenti intelligenti e si sono saputi valorizzare e fatti apprezzare da loro. Ma vorrei esaminare qui quali sono i fattori che hanno contribuito a sminuire una professione come la nostra. Fattori tecnologici. Anziché ridurre lo sforzo umano o aumentare la sua produttività, alcune invenzioni vengono usate allo scopo di estromettere il lavoratore, dimostrando che tale compito può essere svolto con un minor numero di persone o dalla stessa macchina in sostituzione dell'uomo. Per i centralinisti è accaduto lo stesso. La selezione passante è quel dispositivo che consente di raggiungere un determinato interno scavalcando il centralino. Certo, non è necessario attendere la risposta del centralinista e se lo stesso è assente si arriva comunque a contattare la persona voluta. Ma i vantaggi si fermano qui. Molti non sanno che il numero 123XXX è lo stesso XX che io centralinista passo quando mi chiamano da fuori. Mi spiego con un esempio. Poniamo che il mio numero di centralino sia 123111 e che l'ufficio anagrafe sia all'interno 555. Se mi chiamano al numero 123111, ovvero il centralino, io posso passare l'anagrafe, cioè il numero 555. L'utente esterno può anche chiamare direttamente l'anagrafe, sostituendo le ultime cifre del numero con quelle dell'interno, quindi facendo 123555, le risponderà subito l'ufficio. Ma se per caso non c'è nessuno all'anagrafe, in quel momento, o comunque l'impiegato ci mette un po' di tempo a rispondere, la chiamata viene rimandata al centralino. Io dico che l'interno non risponde, come se l'avessi passata io stesso. Ma spesso accade che la persona non capisce e mi dice «Ma perché mi risponde lei? Io avevo fatto il numero». Ecco, io posso capire che non siano tutti tecnici quelli che chiamano un ufficio, però se non ci fosse questa innovazione, il problema non si porrebbe nemmeno. Senza contare che noi centralinisti siamo comunque chiamati a rispondere anche a tali comunicazioni, ai rinvii al posto operatore su chiamata in selezione passante. Forse che queste telefonate non dovrebbero ritornare al centralino, dando ancor di più l'impressione di essere veri e propri numeri a sé stante. Ma purtroppo la legge prevede che l'utente esterno debba avere comunque una risposta, cioè quella non voluta, sia anche quella del centralinista. E così siamo in due a perdere tempo. Inoltre la selezione passante richiede che siano installate presso il centralino un maggior numero di linee entranti, con aggravio dei costi di gestione. Un altro inconveniente della selezione passante è che molte persone si iscrivono sulla propria agenda i numeri passanti, ma col tempo a questi numeri non corrisponde più quella persona o quella mansione. Magari il centralinista lo sa, ma non può passare lui la chiamata, perché l'utente esterno non può fare da solo. In questo modo può succedere che egli insista a chiamare un numero di una stanza vuota per una settimana. Poi, alla fine, esasperato dalla mancata risposta, chiami il centralino e noi spieghiamo che a quel numero non corrisponde più nessun utente. Il centralinista non deve avere la consapevolezza di quel che accade, voglio dire che non controlla più il traffico telefonico. E che dire delle musiche di cortesia? La vera cortesia sta nel rispondere velocemente e passare gentilmente l'ufficio giusto. Alcuni tipi di fonia su attesa entrano in funzione anche se tutte le linee sono ancora occupate. Solo dopo che si libera almeno una linea la chiamata viene girata al PO, ma l'utente questo non lo sa. E ovviamente provate un po' a immaginare chi sarà la prima persona con cui se la prenderà per la lunga attesa. E anche questo ha un costo, ma che ci volete fare? Un centralino senza musica di attesa non è al passo coi tempi. Un altro dispositivo spesso abbinato al centralino, o peggio ancora in sostituzione dello stesso, è il risponditore vocale, cioè un marchingegno elettronico che presenta con la sua bella voce sintetizzata o registrata all'azienda, fornendo all'interlocutore una serie di opzioni, vocali o mediante pressione di tasti, con le quali arrivare prima o poi all'ufficio giusto. Il povero malcapitato che si sente rispondere da questo apparecchio deve spesso sorbirsi un lungo elenco di scelte da fare, magari suddiviso in più sottomenù. Il tutto si traduce con perdita di tempo e possibilità di errore da parte dell'utente. Senza contare tutte quelle persone che possono trovarsi in difficoltà di fronte a tale congegno. Ma inutile a dirsi, a chi vende questi dispositivi ciò non importa. Non importa perdere un posto di lavoro da centralinista, un rapporto umano e comprensibile con la clientela, e spesso non importa neanche risparmiare, poiché questi aggeggi hanno un costo di gestione paragonabile a quello di un dipendente, ma anche qui è difficile opporsi alla moda. Fattori umani. Come dicevo sopra, il corso che ci qualifica per lavorare al centralino è piuttosto completo. Nello specifico ci viene insegnato anche la gestione del centralino, ovvero la sua manutenzione, a parlare coi tecnici dell'impianto e della rete telefonica esterna, a programmare la console e l'intero sistema, e altro ancora, ma non ci è dato di operare. Ci sono già ditte esterne, con loro ha già parlato e deciso il dirigente, che si intende più o soltanto di pratiche amministrative che di elettronica informatica. È un vero peccato che costui non si voglia abbassare a disquisire con chi ne sa più di lui. Di sicuro ne gioverebbe l'azienda, sempre che gli interessi. Lo stesso dicasi non solo per impianti nuovi o aggiuntivi, ma anche per la manutenzione di realtà esistenti. Spesso vengono scomodati tecnici informatici interni o esterni, togliendoli alle loro mansioni più naturali o sprecando tempo e denaro per consulenze di prodotti e servizi, quando il tutto sarebbe facilmente più gestibile dall'operatore del centralino, che poverino non fa altro che rispondere al telefono. Per forza, sono altri a fare il suo lavoro. E che dire poi della collocazione dell'operatore? Spesso non gli viene assegnata nemmeno una stanza, a differenza di tutti i colleghi. Eppure ci insegnano che il nostro ambiente lavorativo dovrebbe essere una stanza dove non arrivino rumori esterni. In questo modo i disturbi non giungerebbero all'orecchio del centralinista e il suono del centralino non darebbe fastidio agli altri. Invece accade sovente che la collocazione del centralino sia in comune con gli uscieri, in un transito rumoroso e aperto, di solito di passaggio per il pubblico. E i corsi? Quelle pratiche di formazione, di aggiornamento che periodicamente interessano tutti i settori degli uffici, tutto il personale e dai quali noi però siamo esclusi, forse perché non ritenuti all'altezza o forse semplicemente perché le nostre mansioni, tanto inutili, non hanno bisogno di essere aggiornate con nuove competenze. In questi casi i nostri dirigenti non dimostrano superiorità, ma soltanto ottusità mentale. Conclusione. Quanto appena scritto non esaurisce di sicuro l'argomento. Si potrebbe ancora dire molto sulla riqualificazione di una professione che dovrebbe articolarsi e coprire campi d'azione tali da essere considerata primaria, invece che di secondo livello. Inutile starsi a ripetere riguardo i corsi esterni per addetto a banche dati o uffici URP e simili che altro non fanno che rimarcare capacità già presenti nei soggetti che si accingono a frequentare tali corsi. Ma i titoli spesso non sono spendibili né come gratificazione puramente di apprezzamento, cioè inserendo mansioni nuove in quello che è il servizio del centralinista, né tantomeno come remunerazione economiche aggiuntive, visto che tali attestati rilasciati dall'IRIFOR, Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, non vengono riconosciuti a fini di una qualsivoglia avanzamento di carriera. Sarebbe equo che chi comanda o ha modo di giudicare i propri dipendenti li mettesse anche in grado di esprimersi al meglio delle loro capacità, il tutto a vantaggio dell'ente per cui lavorano.